Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet. Oggi con me in studio c'è Francesca, che frequenta Scienze della Comunicazione alla LUIS di Roma.
Ciao Simona.
E con una comunicatrice come te non potevamo non toccare questo argomento, social network, quindi la comunicazione di internet che va per la maggiore in questo momento. Facebook in particolare. Ma prima andiamo ad ascoltare Mika con Relax Take It Easy, che nel 2007 è risultata la canzone più scaricata dalla rete secondo la FIMI, la Federazione Industrie Musicali Italiane.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Relax, Take It Easy a Radio Zainet. Torniamo quindi in studio e apriamo l'argomento social network con Francesca. Io direi che la domanda è d'obbligo, banalissima anzi. Hai un profilo su Facebook?
Sì.
Ce l'hai?
Ce l'ho.
La ragazza
confesso.
Ce l'ha. Ce l'ha.
Esatto.
Andiamo ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione e poi torniamo subito in studio.
Cerchi un amico? Trovalo su Facebook. Nato solo 3 anni fa, è diventato il social network più frequentato del web. In Italia è ormai il 33esimo sito più visitato, mentre MySpace occupa la 10ª posizione. Il sito offre molte possibilità, come cercare vecchi amici per nome, scambiare foto, lasciare commenti sui wall dei profili altrui, partecipare a gruppi tematici. Il nome del sito si riferisce ai libri di facce stampate che alcuni college statunitensi pubblicano all'inizio dell'anno accademico, proprio perché negli ambienti universitari il social network per eccellenza è nato, un innocuo nuovo mezzo di comunicazione fino ad un certo punto.
Eccoci qua. Allora Francesca, ce lo hai già confessato prima, hai un profilo su Facebook e io ti chiedo perché.
Perché, in realtà perché in questi giorni, in questo periodo dell'anno, diciamo, sto conducendo per un corso che sto seguendo proprio una ricerca sui social networks, quindi mi serviva di avere familiarità anche con Facebook. E poi non nego che ci sono molte comunità di Facebook che, comunque Facebook è un social network abbastanza sui generis, perché normalmente tra i tuoi amici aggiungi tutte persone che più o meno conosci anche nella vita reale, a differenza magari di MySpace.
Che poi uno potrebbe anche chiedersi, allora, perché se li conosci nella vita reale ti senti in qualche modo incentivato a frequentarti virtualmente?
Per sveltire un po' le comunicazioni interpersonali, anche perché comunque altre persone, metti caso persone che sono andate a studiare fuori, persone che ho perso di vista, si ritrovano anche facendo, surfando tra gli amici degli amici, insomma ci sono scoperte che puoi fare, però insomma certo a livello di privacy ha i suoi lati negativi, però...
E tra l'altro tu sei universitaria e infatti proprio all'università è nato Facebook.
Sì.
È nato proprio per mettere in collegamento gli studenti universitari, inizialmente di Harvard,
dove studiava Zuckerberg,
Mark Zuckerberg,
che ha 23 anni, quindi insomma...
Infatti, giovanissimo. Tutto questo è accaduto nel 2004 e chi avrebbe potuto mai prevedere che poi dalle università questo fenomeno si sarebbe poi espanso fino a coinvolgere tutti questi milioni di utenti. Abbiamo in linea Giuseppe Granieri, esperto di culture digitali, nonché autore di libri come Blog Generation e La società digitale. Benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno.
La lascio subito alle domande di Francesca.
Sì, buongiorno Granieri. Io sono molto contenta di poterle chiedere appunto qualcosa sul social network, anche perché sto conducendo una ricerca proprio sul tema, quindi sono particolarmente interessata al suo parere. Prendendo spunto anche da Blog Generation, mi veniva in mente il passaggio in cui lei praticamente cita il problema dell'ornitorinco, ovvero questa definizione che il problema definitorio è sempre molto complesso quando ci riferiamo a realtà come quella dei blog. Ecco, il problema dell'ornitorinco si ripropone tale e quale anche per quanto riguarda i social network.
Beh sì, in realtà è un problema che è trasversale al modo in cui sta cambiando quasi completamente la nostra cultura, voglio dire. Pensiamo alle definizioni professionali del mondo di oggi. Una buona metà dei giovani, dei trentenni di oggi, non sarebbe in grado di dire che lavoro fa, perché è cambiato completamente il mondo del lavoro e perché i nuovi lavori sono talmente trasversali su molti fronti e non sono ancora stati catalogati. Cioè abbiamo un problema che è molto più ampio della definizione di social network, abbiamo un problema di dare dei nomi a dei processi, a dei cambiamenti molto profondi che stiamo attraversando, tutto questo perché quello che normalmente chiamiamo le nuove tecnologie alla fine sono un network di persone, di intelligenze, di un'infrastruttura di comunicazione, di scambio di conoscenza talmente potente che sta cambiando radicalmente il funzionamento delle nostre culture. Sui social network evidentemente abbiamo questo problema, in realtà tutta la rete, tutti i network digitali sono dei network sociali, poi noi chiamiamo normalmente, come intendiamo per social network, delle applicazioni normalmente basate sul web che servono a mettere in contatto, a creare gruppi e ad organizzare delle persone su determinati temi, però insomma il problema definitorio è molto molto più ampio.
Lei citava giustamente il problema dei temi, delle tematiche. Io, studiando appunto l'argomento, ho notato come effettivamente dall'inizio, dalla nascita del fenomeno, nel quale, diciamo, nel primo periodo magari si poteva frequentare questi grandi portali come per esempio SuperEva, che adesso sono praticamente ridotti a degli aggregatori comunque, da delle piattaforme delle quali si poteva parlare di tutto e si poteva conoscere le persone giusto per il gusto di entrarci in contatto, adesso c'è stata una parcellizzazione, una specificazione delle funzioni delegate a vari siti internet. Per esempio, se io voglio ascoltare un brano, posso andare su MySpace, vederlo su YouTube, certamente non andrò a cercarlo su Wikipedia, appunto. E questa tendenza forse sta arrivando a un nuovo ciclo, nel senso che con il progetto di Open Social probabilmente ci sarà una nuova fusione delle varie applicazioni in un'unica piattaforma. Lei cosa ne pensa?
Io credo che, per esempio, i portali sono stati un nostro primo tentativo di interpretare la rete, però come sempre quando c'è un nuovo medium tendiamo ad interpretarlo con le regole del vecchio. I portali sono un uso televisivo della rete, una cosa che noi sbagliavamo completamente perché ancora non ne conoscevamo la grammatica. Oggi che abbiamo visto che la rete è uno strumento di una complessità enorme rispetto a tutto quanto conoscevamo prima, sia come gestione delle informazioni, sia per il fatto che comunque le persone che entrano in rete aumentano esponenzialmente ogni giorno, quindi evidentemente l'assetto e la struttura, anche la topografia della rete deve essere diversa, tant'è vero che si dice che la grammatica di internet è interest driven, cioè è guidata dagli interessi. Il principio è esattamente rovesciato rispetto a quello che conoscevamo con i media tradizionali. I media tradizionali prendevano un messaggio tagliato nel mezzo che doveva essere capito sia dalla casalinga sia dal grande intellettuale e lo buttavano, lo distribuivano a prescindere dall'attenzione di chi doveva ricevere quel messaggio. La rete funziona in maniera totalmente diversa, c'è tutto disponibile e la nostra attenzione che si attiva nel momento in cui qualcosa ci serve, quindi siamo noi ad andare verso il messaggio seguendo la logica dell'interesse, quindi è assolutamente l'unica topologia possibile per questa complessità. Molte cose andranno messe a regime, nel senso che i fisici teorici parlano di problema di matching, cioè dell'incontro, del cercare di rendere la possibilità, rendere sempre più veloce l'incontro fra una cosa interessante e la persona che è interessata a quella cosa, e quindi chiaramente tutto si lavora sulla performance di questa azione di matching, e in questo senso progetti come quello che lei citava vanno benissimo, perché evidentemente rappresentano una semplificazione operativa della complessità con cui ci stiamo confrontando.
Una domanda che in realtà è sdoppiata, nel senso che lei ha citato sia il matching che appunto l'interesse. Interesse nel senso che comunque l'interesse dell'utente diventa anche il terreno fertilissimo per gli interessi economici di chi gestisce queste grandi infrastrutture. Appunto MySpace fa parte di News Corp, quindi è legata comunque anche al mondo della Fox, della televisione, comunque anche dei media tradizionali. Facebook appunto ha delle partecipazioni societarie e anche addirittura della CIA. Quindi a parte il problema della privacy che si pone sicuramente, ma comunque c'è una forma di marketing, di operazioni di mercato, di promozione che sono molto più subdole e molto più sottili perché legate a contesti che comunque sono risvegliano nell'utente una soglia di attenzione molto, molto più bassa rispetto a magari al messaggio tradizionale, al messaggio pubblicitario tradizionale. Infatti comunque per quanto riguarda per esempio il banner, secondo me si può parlare di forma pubblicitaria generalista, mentre per quanto riguarda Facebook per esempio, dove ci troviamo ad avere a che fare con i gruppi di fan per esempio della Barilla o le cause che vorrebbero portare Starbucks in Italia, l'utente non riesce più a capire qual è il vero emittente del messaggio, nel senso che si nasconde dietro la possibilità che questi messaggi siano autogestiti da altri utenti o che sia la stessa industria a crearne. Lei che ne pensa?
Io non sono per nulla d'accordo, nel senso che io farei tre tipi di considerazioni, lasciando fuori la privacy che invece è un problema enorme. Le considerazioni sono probabilmente nell'ordine questo. Il fatto che le grandi piattaforme di massa diventino proprietà di grossi gruppi è fisiologico, l'innovazione nella storia dell'uomo è sempre partita dal basso, ma poi è diventata di massa quando l'hanno acquisita i grandi capitali, la rete non fa eccezione, è così che deve andare, perché un gruppo di indipendenti non avrebbe mai la possibilità di gestire per esempio una piattaforma come MySpace, perché ci sono delle richieste di assistenza, di manutenzione, di hardware enormi, per cui è necessario che queste cose poi a un certo punto, una volta che sono diventate innovazioni, sono state assimilate alla società, vengano acquisite dai grandi gruppi. È fisiologico, succederà sempre. D'altro canto, se considerazione numero due, è abbastanza laico pensare che se i network digitali sono così importanti, rispecchiano la nostra società, quindi come ci entrano gli individui, probabilmente ci entreranno anche le aziende. Il terzo punto, che quello è importante, è che ci troviamo di fronte, e qui torniamo anche al problema definitorio, ci troviamo di fronte a uno strumento che sta cambiando completamente la nostra cultura. È evidente che va cambiata anche la nostra educazione. Non è colpa dello strumento se noi ancora non siamo pronti, ancora non siamo educati a rapportarci in maniera intelligente e in maniera corretta con il mezzo. Negli Stati Uniti, per esempio, si parla da anni di digital literacy, di educazione digitale, cosa che qui da noi nell'istituzione scolastica italiana ancora non è arrivata neanche lontanamente, però sono percorsi che vanno fatti. Io dico sempre, la nostra generazione è una generazione di sfigati, ma una generazione culturale, intendo, non anagrafica, di sfigati, perché siamo quelli che stanno gestendo la transizione da un mondo ad un mondo completamente diverso, e quindi chiaramente noi sperimentiamo giorno per giorno. Ci vuole molta prudenza nei giudizi però, perché per capire quello che sta succedendo davvero vanno applicate delle valutazioni laiche e non delle prescrizioni, perché altrimenti non ne veniamo fuori.
Ringraziamo Giuseppe Granieri, autore di Block Generation e la società digitale. Grazie per essere stato con noi oggi a Radio Zainet.
Grazie a voi, arrivederci.
Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.
Zainet, la scuola che fa radio.
Rihanna, good girl going back. Take three, action. No clouds in my stones. Let it rain, I hide your plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefellers, we fly higher than weather. And G5s are better, you know me. In anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back. With Little Miss Sunshine, Rihanna, where you at?
You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there.
Ascoltato Rihanna featuring Jay-Z con Umbrella al secondo posto nella classifica dei brani più scaricati lo scorso anno dalla rete. Siamo tornati in studio Radio Zainet, oggi vi parla di social network e di Facebook. Francesca ha il suo profilo e anche vari blog, è molto attiva.
Sono
nella
molto
rete
attiva.
Diciamo Francesca. Social network Facebook dunque, ma tu ti sei posta il problema della privacy quando hai inserito i tuoi dati in Facebook?
Sì, me lo sono posto, ma comunque il danno era già fatto, nel senso che avendo già aperto un blog quando ero meno accorta rispetto a queste problematiche, insomma, diciamo che la mia tracciabilità è già tutta lì, cioè chi vuole mi trova tranquillamente, spero che insomma... Alla CIA non serva di sapere i fatti miei, però comunque.
Speriamo di no. Secondo ospite a Radio Zainet, Paolo De Andreis, direttore di Punto Informatico. Grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buonasera a tutti.
Vai, buonasera De Andreis. Volevamo, allora, prima in studio stavamo parlando appunto della partecipazione di grandi corporations come per esempio News Corp per quanto riguarda MySpace, che poi fa capo a Rupert Murdoch, che è lo stesso possessore dell'emittente Fox, e anche per quanto riguarda Facebook, appunto il fatto che la CIA possa avere accesso ai dati personali degli iscritti. Ecco, è così automatico questa tendenza?
Beh, se ci riferiamo ai dati degli iscritti, diciamo che tendenzialmente i network di social networking sono studiati proprio per pubblicare dati, no? Dati personali che possono essere il volto, la produzione artistica o pseudo-artistica della persona, piuttosto che altri dati che vanno dal segno zodiacale all'indirizzo al numero di telefono, che molti purtroppo pubblicano. Detto questo, ci sono poi dietro a questo i dati di accesso, quindi ovviamente la possibilità per chi ha, che dispone dell'accesso a questi dati, e quindi delle forze dell'ordine, sicuramente dell'intelligence e naturalmente dei provider, che sono però semplicemente degli intermediari, dei dati che vanno dal numero IP del computer, dal momento della connessione, quindi la localizzazione della connessione e così via. Però sono due facce diverse, cioè una parte sono i dati pubblici, cioè quelli pubblicati dalla persona sulla rete di social networking, e dall'altro ci sono i dati invece raccolti a monte, dietro tutto questo, che non sono nella disponibilità di tutti, evidentemente.
L'invasività comunque sono molto invadenti come tecnologie, nel senso che anche per quanto riguarda gli sviluppi futuri che avranno prevedibilmente la problematica dell'RFID o del DNA addirittura pubblicato sui social networks, cioè insomma probabilmente la privacy insomma ne risentirà pesantemente.
Ma diciamo che io credo che la cosa che forse manca molte volte, degli utenti di certe reti può essere la consapevolezza della privacy, nel senso che se io sono consapevole di quello che accade ai miei dati, di cosa devo fare con i miei dati, eccetera, posso scegliere anche di pubblicare tutto quello che mi riguarda, nel senso è una libera scelta, c'è chi lo fa anche come dimostrazione artistica, addirittura se non politica. Diciamo che devo esserne consapevole. Quello che probabilmente manca, che forse si potrebbe chiedere di più ai gestori di questi grandi network, è in qualche modo un'opera di informazione, di sensibilizzazione, no? a coloro che ne partecipano, affinché vi sia questa consapevolezza. Ma poi quello che io faccio con i miei dati, insomma, penso che quello debba essere affare della persona. Insomma, no? se sei la persona che li diffonde, ecco, l'unica cosa che si può sperare, soprattutto nel caso di un minore, è che sia consapevole di quello che sta facendo.
De Andrei, se è vero che è così difficile cancellarsi, glielo chiedo brevemente che siamo in chiusura.
Questa credo sia una polemica un po' sterile, l'ho letta da più parti, anche da personalità molto autorevoli. Diciamo che chiaramente quando un dato va su internet è possibile che sia difficile la sua cancellazione, ma per la stragrande maggioranza delle persone cancellare il proprio profilo da un sito di social network significa cancellare tutti i propri dati, a meno che non ci sia davvero qualcuno che vada in giro a copiare i profili di tutti, ma questo lo escluderei. Diverso è per persone che abbiano una qualche visibilità, allora lì è possibile, probabile, che i propri dati già siano stati catturati e duplicati da altri.
Grazie Paolo De Andreis, direttore di Punto Informatico, per essere intervenuto oggi a Radio Zainet.
Grazie a voi.
Una raccomandazione, quindi attenzione a quello che scrivete. Pare che anche le società di selezione, prima di fare colloqui e analizzare curriculum vitae, facciano una bella ricerchina su internet per vedere cosa possono spulciare di voi. Direi che è arrivato il momento anche oggi di ascoltare il flashback di Radio Zainet, che per protagonista ha i Cream.
Legato alla musica. Salve a tutti, gente. Sembra ormai sicuro, i Cream non suoneranno più insieme. L'uscita in questi giorni dell'album dal significativo titolo Goodbye non lascia dubbi in proposito. In effetti era da tempo che all'interno del trio composto da Eric Clapton, Ginger Baker e Jack Bruce c'era un po' di maretta, ma dal successo che i tre avevano in patria non ci si aspettava proprio che la loro carriera così fulminante potesse finire così presto. Beh, non ci resta che goderci quest'ultimo album d'addio, e noi vi facciamo ascoltare la bellissima Beige, scritta niente meno insieme a George Harrison. Loro sono ancora i Cream.
Thinking about the love Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento quotidiano con la grande storia del rock. Avete appena ascoltato Beige dei Cream. I Cream sdoganano definitivamente le 12 note e ne fanno il patrimonio del popolo rock. Prima dei Cream, il rock era una cosa, il blues un'altra. Dylan, Stones, Yardbirds avevano provato a creare un suono crossover tra i due generi. Nessuno però si era mai spinto così in là come il combo destinato a diventare l'emblema stesso del power trio. Da una parte tre personalità mastodontiche, tre leader assoluti, che in qualsiasi altra band avrebbero primeggiato incontrastati. Dall'altra, l'umile intuizione di declinare un suono tradizionale in un contesto pop rock, mettendo letteralmente in comunicazione due mondi che si ignoravano. Questi due segreti che fanno dei Cream uno degli snodi fondamentali della storia del rock e nello stesso tempo una delle formazioni più influenti per le generazioni a venire.
Termina qui questa puntata di Radio Zainet. Salutiamo Francesca che frequenta Scienze della Comunicazione alla LUISS di Roma.
Ciao Simona, ciao a tutti.
Naturalmente salutiamo tutti i nostri ascoltatori. L'appuntamento con Radio Zainet è a domani. Ciao a tutti.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet www.radiozainet.it. Radio!